Cari amici, andiamo avanti con il nostro libro degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo primo, versetti 15-26. E siamo giunti al momento in cui, dopo la perdita dell'Apostolo Giuda, si tratta di ricomporre l'intera comunità dei dodici. Ora sono 12 meno 1, bisogna tornare al corpo intero come i 12 patriarchi, le 12 tribù, le 12 colonne del Tempio. In realtà si parla già in questo testo di 120 persone, che in realtà sono 12 per 10, che è il completo, il totale, aggregati per adesione al Figlio di Dio che li fa tutti fratelli. La volta scorsa abbiamo visto gli apostoli e quelli che erano con loro che tornano dal Monte degli Ulivi al Cenacolo e che si preparano a ricevere il dono dello Spirito. Oggi vediamo come preparano non solo il cuore, ma anche il corpo della Chiesa per ricevere lo Spirito. Allora leggiamo la pericope e cerchiamo di rimanere legati al testo originale, se anche non suona sempre bene. E in quei giorni, alzatosi Pietro in mezzo ai fratelli, era folla di nomi insieme di circa 120, e disse: Uomini fratelli, bisognava che fosse compiuta la scrittura che predisse lo Spirito Santo per bocca di Davide circa Giuda, divenuto guida a quanti presero Gesù, poiché era annoverato tra noi e ricevette l'eredità di questo servizio. Questi dunque comprò un campo con compenso di ingiustizia e precipitato in avanti si spaccò nel mezzo. E si sparsero tutte le sue viscere. E ciò divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo fu chiamato nel loro proprio dialetto Alchedama, cioè campo di sangue. È scritto infatti nel libro dei Salmi: divenga la sua abitazione deserta, né ci sia abitante in essa, e il suo incarico prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini venuti con noi in tutto questo tempo in cui entrò e uscì tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto tra di voi, uno di questi diventi con noi testimoni della sua risurrezione. E stabilirono due: Giuseppe, quello chiamato Barsabba, che fu soprannominato il Giusto, e Mattia. E pregarono dicendo: Tu, Signore, conoscitore dei cuori di tutti, indica di questi due uno che scegliesti per ricevere il posto di questo servizio e apostolato da cui deviò Giuda per andare al proprio posto. E gettarono le sorti per loro, e cadde la sorte su Mattia e fu cooptato con gli 11 apostoli. Ecco, letto questo testo, è chiaro che ci presenta come la comunità prepara il corpo stesso e anche i ruoli nella comunità. Il primo ruolo è che siamo tutti fratelli. Il secondo ruolo è quello di Pietro, che non si mette sopra gli altri, ma ne favorisce la fraternità. Infine c'è la comunità in preghiera che capisce come bisognava che capitasse questa cosa a Giuda, cioè capiscono per la prima volta il senso del male attraverso la scrittura. Il male c'è e deve uscire, un po' come un ascesso che spurga, non può stare dentro. Se non ci fosse sarebbe meglio, ma poiché c'è, bisogna che esca. Allora riprendiamo il primo versetto. E in quei giorni, alzatosi Pietro in mezzo ai fratelli, era folla di nomi insieme di circa 120 e disse. Allora Pietro sta in mezzo alla folla e li chiama fratelli. E questo ci dice che non è che i cristiani stiano insieme perché c'è un capo, un leader che sta sopra di loro ed è diverso dagli altri. Anzi, questa volta al centro di tutti c'è il più debole. Difatti Pietro in fondo è il rappresentante della Chiesa perché ha sbagliato, è stato perdonato E allora dirà a tutti che la fede è credere che Gesù è fedele anche se noi siamo infedeli. E lo scopo di Pietro è quello di favorire la fraternità, non il suo prestigio o il suo potere. Infatti, nel finale del Vangelo, Gesù gli chiederà 3 volte: Mi ami tu? Pasci le mie pecorelle. Cioè, il senso dell'autorità nella Chiesa è quello di favorire la libertà, l'amore e la comunione, cioè il contrario di quello che è l'autorità altrove. Poi c'è la folla che viene definita non tanto come persone, ma come nomi, perché ogni persona ha un nome, quindi è una relazione con gli altri, non sono una massa indefinita. C'è una parità nella Chiesa ed è quasi buffo vedere che c'è chi comanda. Nessuno comanda, siamo tutti fratelli. E la funzione del pastore non è quella di comandare, ma è quella di aiutare la fraternità, la comunione. Il Papa aiuta la comunione fra i vescovi aiuta la comunione nella diocesi e il parroco nella sua comunità parrocchiale. Ma non dobbiamo meravigliarci, tuttavia, se si fa diversamente, perché il peccato c'è in tutti ed è per questo che preghiamo sempre in ogni messa di conservare nella fede in unità il Papa, i vescovi, i sacerdoti e la Chiesa, insomma, tutti quanti. Sentiamo il versetto 16. Uomini fratelli, bisogna che fosse compiuta la scrittura che predisse lo Spirito Santo per bocca di Davide, circa Giuda, divenuto guida a quanti presero Gesù, poiché era annoverato tra noi e ricevette l'eredità di questo servizio. Si sta parlando qui di Giuda, non è che Giuda fosse predestinata dalla scrittura a tradire Gesù, come risulta dal copione di certi film. Giuda in realtà rappresenta ciascuno di noi e rappresenta il male del mondo per il quale Cristo muore. Gesù è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo. E anche Pietro, che prima aveva detto di essere disposto a morire per il Signore, dopo il tradimento dirà: è morto anche per me. Giuda rappresenta l'uomo perduto, come lo siamo tutti noi. E difatti ci inquieta sempre questa figura e ci chiediamo: ma Giuda si è salvato o è andato all'inferno? E questo è il nostro problema. Per certi versi possiamo stare tranquilli perché siamo tutti destinati all'inferno, ma siamo tutti salvati, nel senso che la salvezza è dall'inferno, altrimenti da che cosa? La salvezza non è un ornamento per anime pie, ma è la salvezza dalla perdizione. Il problema è che non ne abbiamo coscienza. Se leggiamo la figura di Giuda nei Vangeli, è sempre chiamato uno di noi, uno dei dodici. Non si può cancellare. E nell'ultima cena ciascuno si domanda sul tradimento: sono forse io? Sono forse io? Tutti uno dopo l'altro, e il che vuol dire che ognuno comunque ci ha pensato. L'Evangelista Giovanni fa poi un'elaborazione molto bella nel suo Vangelo. Le figure di Giuda, di Pietro e del discepolo amato escono sempre tutti e 3 insieme nei vari passi in cui se ne parla. E come mai? Perché queste 3 figure sono la scomposizione dell'unico discepolo. Da una parte troviamo Pietro, che è buono e generoso, ma difatti le sbaglia tutte. Semplicemente pensa come gli uomini e non come Dio. È satanico, e glielo dice pure Gesù. Non sa di fare il male, cioè non sa di essere come Giuda. Dopo averlo rinnegato, capisce che Cristo è morto per lui ed è amato in modo assoluto e gratuito, come Giuda. Dall'altra parte troviamo Giuda e Giovanni insieme e sono coloro che ricevono la comunione da Gesù, perché Gesù è in comunione con tutti e anche con Giuda. Vuole salvare chi è perduto ed è venuto apposta. Per questo i 3 discepoli sono nominati insieme, sanno di essere insieme, anche quando Giuda è scomparso, perché perché sono le tre facce, i tre passaggi nei quali tutti ci ritroviamo. Allora capiamo perché bisognava che si compisse la scrittura con la storia di Giuda. Il compimento della scrittura è la salvezza dell'uomo. Se questo Giuda annoverato tra di noi vale la pena soffermarsi ancora un po', perché ci scandalizziamo molto del male nella Chiesa. Non bisogna scandalizzarsi se c'è il male, bisogna piuttosto scandalizzarsi se lo si tiene coperto questo male. Il male è normale che ci sia, perché il male c'è. Nasconderlo invece è scandaloso. Vediamo come la struttura della Chiesa risulta fin dall'inizio zoppicante, perché siamo peccatori salvati costantemente. È chiaro che questo non serve per giustificare il male che facciamo, ma piuttosto per convertirci. Se uno non riconosce il male, neppure si converte, perché per lui va tutto bene ed è tutto a norma. Saltiamo al passo 21. Bisogna dunque che tra gli uomini venuti con noi in tutto questo tempo in cui entrò e uscì tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto tra di voi, uno di questi diventi con noi testimone della sua risurrezione. Ecco, qui si constata che gli apostoli ora sono 11, ne manca uno e va necessariamente sostituito. Sono come i patriarchi, se ne manca uno, manca tutta la tribù. Se manca una colonna, bisogna provvedere, diversamente crolla tutto. È vero che ci sono tanti altri apostoli, ma non hanno più la stessa funzione di fondare la Chiesa. Sono i primi che l'hanno fondata. Gli altri hanno il compito di testimoniare il Signore, sono tutti inviati, tutti apostoli, ma non nel senso delle 12 colonne. Inoltre, qui Luca spiega bene a che cosa serve far parte dei primi 12 apostoli. Deve essere uno che ha vissuto insieme a Gesù e che conosce tutta la sua storia, dal suo battesimo alle sue tentazioni, alla sua vita piena di misericordia, alla sua morte e risurrezione. Questo gli permetterà di essere un vero testimone della risurrezione. Andiamo al 23. E stabilirono due, Giuseppe, quello chiamato Barsabba, che fu soprannominato il Giusto, e Mattia, e pregarono dicendo: Tu, Signore, conoscitore dei cuori di tutti, indica di questi due uno che scegliesti per ricevere il posto di questo servizio apostolato da cui deviò Giuda per andare al proprio posto. E gettarono le sorti per loro, e cadde la sorte su Mattia, e fu cooptato con gli 11 apostoli. Ecco, qui è interessante vedere come si prendono le decisioni. Non Pietro da solo, ma tutti insieme. Poi ce ne sono due. Uno è Giuseppe, chiamato Barsabba, figlio del sabato, soprannominato il Giusto. È probabile che la gente tifasse per lui, che ha un nome, una spiegazione del nome e un soprannome. Poi c'è semplicemente il nome di Mattia. Ne hanno aggiunto uno per permettere una scelta. Due candidati per vedere chi avrebbe scelto, non il popolo, ma Dio stesso. Ed era chiaro che in vantaggio era il primo. L'altro non sappiamo chi sia, appare qui e poi scompare per sempre. Luca in questo brano degli Atti sembra giocare su una contrapposizione. Andiamo verso una scelta e ora vediamo come viene fatta. È una scelta nella quale si cerca di sottolineare che viene lasciata a Dio. La comunità è come se non vuole fare nulla che possa gettare un'ombra sul fatto che colui che è stato scelto sia stato voluto veramente dal Signore. È una comunità che si è appena ricostituita e che porta evidentemente dentro di sé delle ferite. La presenza di Giuda, ripetutamente nominato, deve essere stata una presenza ingombrante per dedicarvi tutto questo spazio. È una riflessione di una comunità che fa fatica ad elaborare e anche ad accettare quello che è accaduto. Ma la questione non riguarda solo Giuda, pure gli altri non fanno un grande figurone. Tutti avevano manifestato la decisione irrevocabile, inattaccabile, assolutamente robusta di stare con Gesù fino all'ultimo, qualsiasi cosa accadesse. Invece si è liquefatta in pochi istanti. È una comunità che da questo punto di vista è più umile, perché è più consapevole degli errori che ha sperimentato. E questo è il momento nel quale si lascia ogni decisione al Signore, gettando le sorti. Infatti, non hanno ancora ricevuto lo Spirito, e quando lo riceveranno, allora sapranno valutare la realtà, discuteranno e determineranno loro ciò che c'è da fare o meno.